L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Lamone, siamo in un centro di giardinaggio immersi in un'atmosfera che ci permette di respirare da vicino la realtà di chi ogni giorno si prende cura del verde. Professionisti e hobbisti qui si ritrovano tra fiori, attrezzi, sementi, piante. Oggi in diretta da Caminada scopriremo la lunga storia familiare, un'azienda che nel corso degli anni ha saputo distinguersi nel mondo dei grandi. Un primo negozietto in piazza Nosetto Bellinzona nel lontano 1887, il trasferimento a Lugano nel 1906 ed oggi la quarta generazione dei Caminada ha un grande negozio a Lamone. Tra poco conosceremo il padrone di casa, Raffaele Caminada, ma non solo, ritroveremo anche i tre esperti di questo programma, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis e altri ospiti che oggi ci parleranno delle loro attività legate al verde. Benvenuti nell'Ora della Terra.
Sulla piazza da Baslona, i lunetti fan calzeta, che triga chi sa ronrona, che triga chi sa ronrona, e la bona dal magna, la cacerca e pura salca. Sulla loppia la gioconda, i corni le treamonda, sopra il fira batto l'onda, di patuschi tria suca. Le na piazzetta dal nostri sin, con l'osteria coi cardal tarò, scotta giù l'acqua dal fontanin, palmato il tem che nasa nel bro. Le na piazzetta fiorina i cugè, mica sprofa color celestin, conto la vita che cura i cugè, le na piazzetta dal nostri sin. In la gabbia i canarini, i civetta con tommerlo, i gabbiani da visini, in gabbiani da vicini, col Bernardo al giusto al gerlo, la Lenon la scusa in fase, e dindon al batulura, con la voce dal campanon, con dopo li fa la sciura, e tu sal dal giovano. Scottaggio l'acqua dal puntanin, parmato il tem che nasa nembrò. Le na piazzetta fiorida i pugè, i casprofà color celestin, contro la pita che cura i pugè, le na piazzetta dal nostri
In diretta questa domenica da Caminada Sementi, buongiorno al padrone di casa, Raffaele Caminada.
Buongiorno a tutti e grazie di essere nostri ospiti con la vostra bellissima trasmissione.
Beh, d'altronde siamo immersi nel giusto contesto oggi, assolutamente. Raffaele, nei tuoi occhi sicuramente si legge la felicità, la gioia di essere riusciti ad ottenere tutto questo. Una lunga storia familiare, un primo negozietto, come dicevo poco fa, è in piazza Nosetto a Bellinzona 1887, poi un trasferimento in quel di Lugano e poi una storia più vicina ai giorni nostri che vi ha portato fino a qui, a Lamone. Quindi un cambiamento, una voglia di dare sempre di più, che non è evidente.
Sì, sicuramente è sempre stato un mio sogno quello di avere un centro di giardinaggio tutto su un livello, a Cadempino devo ringraziare chi c'è stato prima di me. Avevamo uno stabile di proprietà, però non adattissimo alle ultime evoluzioni del mercato. E un giorno, passando qua da Lamone in bicicletta, ho visto questo stabile non abbandonato ma non usato, e ho subito fatto un pensiero e ho portato in avanti un progetto in poco tempo e siamo riusciti a realizzarlo, e detto da tanti molto bene.
Manca qualcosa in questo centro di giardinaggio, perché è così al primo colpo d'occhio mi sembra ci sia tutto.
Manca sempre, manca qualcosa, manca spazio, però ci accontentiamo. Sì, abbiamo introdotto tanti articoli nuovi, settori merceologici nuovi che prima non avevamo, una cosa che ho sempre voluto e siamo riusciti a farlo.
Beh, poco spazio, dici, 5.000 metri quadri.
5.000 metri quadri, ma sono subito pieni.
Qui alle nostre spalle ci sono i fiori, di fronte ci sono le piantine da orto, ma all'interno si sviluppano altre aree e troviamo ciò che appunto prima non c'era. Questa attenzione anche nei confronti del lobbista, non soltanto del professionista. Io ho visto che entrando ci sono due cartelli ben distinti. C'è l'entrata per i professionisti con un orario adatto anche alle loro esigenze, ci si sveglia molto presto, e un orario invece per le persone che questo non lo fanno di lavoro ma lo fanno per hobby, quindi c'è questa prima distinzione.
Sì, abbiamo scelto di fare questa distinzione per dare una priorità al professionista che ha sempre i tempi stretti. Gli abbiamo dato la possibilità di entrare prima al mattino, apriamo alle 7 con un'entrata loro dedicata, e apriamo alle 7.30, non è tanto il lasso di tempo, però apriamo alle 7.30 il centro di giardinaggio per gli hobbisti. Abbiamo voluto proprio dividere le due strutture.
Tra poco conosceremo Anita che si occupa del vivaio, ma io ti chiedo, Raffaele, di staccare il microfono, prendere le cuffie e venire insieme a me all'interno del tuo centro di giardinaggio per conoscere anche quelli che sono i tuoi collaboratori, ma non solo, per cercare di descrivere quello che vediamo noi in questo momento, ma il bello della radio è quello di permettere a tutti di sognare, di immaginarsi e, perché no, di avere quella curiosità che poi li porterà qui a scoprire se questo può essere un luogo dove anche loro trovano pace e soddisfazione. Allora, di fronte a noi ovviamente non possono mancare quelli che sono gli attrezzi del mestiere.
Sì, qui abbiamo riportato tutto quello che avevamo prima, tutto quello che è la parte dei macchinari, gli attrezzi del mestiere, e anche qua abbiamo suddiviso un po' un'area un po' più hobbista con tutti i macchinari di ultima generazione, quelli a batteria, e invece nella parte del professionista, anche se il professionista inizia a usare gli apparecchi a batteria, ancora gli apparecchi tradizionali. Questo, come hai detto Lara, qua si può, secondo me, io l'ho sempre visto come un sogno dentro di me, non lo immaginavo proprio così, ma quasi così, e adesso sarebbe molto bello che i radioascoltatori potessero vedere tutto.
Dovranno venire qui.
Sì, dovranno venire qua o leggere nei miei occhi.
Allora, abbiamo detto attrezzi, quindi possiamo immaginarci di tutto di più, dai rastrelli a quelle che sono le macchine per tagliare l'erba, per esempio, o le motoseghe, però vediamo anche che ci sono dei prodotti come le sementi, naturalmente, come dei prodotti fitosanitari, e la cosa che mi stupisce è vedere anche delle piante ornamentali, quindi tutta una parte del negozio, spostiamoci, andiamo a sinistra e vediamo che ci sono tante orchidee,
sì, abbiamo introdotto tutta questa parte delle piante ornamentali, piante d'appartamento, di tutto quello che è orchidee, vasi decorativi che prima non avevamo. Abbiamo adesso, che l'abbiamo appena cambiato il nome, l'abbiamo chiamato la bottega del fiore, con i fiori recisi, composizioni che prima non avevamo. Anche questo è sempre stato un mio sogno che son riuscito a realizzare. E poi abbiamo introdotto tutta una serie di articoli per decorare la casa, anche da profumatori, dei terrarium particolari, come ho detto, dei vasi particolari che fino ad oggi noi non abbiamo mai avuto nel nostro assortimento.
Poi vedo anche una parte legata a quelli che sono i vestiti del mestiere, quindi dagli scarponi ai guanti a tutto quello che è, che sono gli elementi di sicurezza anche, per esempio, del selvicoltore piuttosto che del giardiniere che magari deve fare tree climbing. E quindi ecco, c'è anche tutta questa parte, poi recinzioni, quindi tutti quelli che sono gli elementi per andare magari ad abbellire una recinzione. Insomma, c'è di tutto e di più. E vedo anche che c'è tanto verde appeso.
Sì, il verde appeso, lo dico, è tutto artificiale. Il verde appeso era solo per abbellire. Dal progetto iniziale avevamo fatto tutta questa fascia di verde appeso, però purtroppo abbiamo dovuto metterlo artificiale. C'è una parete molto bella di verde, questo è vero, però stabilizzata, cioè una parete vera, che viene fatto un trattamento particolare e rimarrà tutta la vita così.
E quell'albero lì all'entrata?
Anche quest'albero qua all'entrata è una quercia stabilizzata, è una quercia vera e viene fatto un trattamento, sarà per sempre così, però la pianta non ha più le radici, però è come se fosse viva.
Questo va abbastanza di moda, ho visto...
Sì, sì. Soprattutto negli uffici e in tutte queste parti che vogliono del verde, però senza curarlo si va sul verde stabilizzato.
Torniamo all'esterno ricordando, Raffaele, che oggi il negozio è aperto, oggi festa della mamma, quindi chi avesse bisogno dei fiori, ecco, sicuramente può venire qui oggi, ma non solo, perché oggi in occasione di questa vostra inaugurazione avete organizzato anche una degustazione di formaggi e vedo i formaggi dell'Alpe che sono già arrivati, quindi Pontino, Cristallina, Croce Lucomagno qui sul tavolo di fronte alla nostra diretta, quindi Cetra Alimentari presente, ma ci saranno anche tanti viticoltori, tante cantine pronte per la degustazione di vini e noi parleremo anche di vini perché la prossima settimana ci sarà cantine aperte, inizierà cantine aperte e ne parleremo proprio con Ticino Wine. Il tempo di una canzone e poi saluteremo anche la tua Anita che lavora insieme a te, quindi che ci racconterà del suo lavoro quotidiano qui da Caminada Sementi. Naturalmente saluteremo anche i tre esperti di questo programma.
Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano, tu mi darai la mano. Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano e mi dirai di sì. Aveva gli occhi neri, 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 la faccia d'un bambino appena nato.
ieri sera a far l'amor. Bionda, bella bionda, ho i biondi nella d'amor. Bionda, bella bionda, ho i biondi.
Anita Negretti, buongiorno, vivaista qui a Caminada Sementi, buongiorno, ciao Anita.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Allora, magari raccontiamo come si arriva ad essere vivaista, che cosa fa un vivaista? Tu hai fatto diverse scuole.
Sì, esatto. Allora, io ho fatto la scuola di Minoprio, sono italiana, e alla conclusione della scuola dei 5 anni ho bussato alle porte del lavoro come vivaista. E devo dire che una ventina di anni fa la ricerca del lavoro come vivaista è stata abbastanza difficile, nel senso che erano dei no continui, semplicemente perché ero donna. E quindi questa cosa inizialmente mi ha un po' demoralizzata, e poi ho deciso di proseguire in questa avventura andando a lavorare in un grande vivaio a Londra, dove invece il 60%, se non oltre, delle donne erano tutte donne. Quindi, rientrata in Italia, ho poi conseguito una laurea in scienze naturali e, ciliegina sulla torta, la scuola di Mezzana, che è stata proprio il top per quel che riguarda il vivaismo. Nel frattempo la situazione è cambiata e infatti adesso, come vivaista donna, lavoro qui da Caminada Sementi.
Ma è bellissimo, sì, questo percorso, tenace. Insomma, sei riuscita a realizzare il tuo sogno.
Sì, assolutamente, perché appunto inizialmente dicevano no, la vivaista non è un lavoro da donna perché le piante pesano, ci si sporca le mani, invece sappiamo che con un semplice paio di guanti e l'aiuto di un piccolo attrezzo, una carriola o un qualsiasi altro attrezzo, si possono tranquillamente spostare anche le piante più importanti.
Certo.
Assolutamente.
Anita, andiamo nel tuo mondo?
Molto volentieri.
E allora anche tu, microfono, cuffie, e ci spostiamo nel vivaio. Un vivaio che possiamo dire ha delle medie dimensioni?
Sì, esatto, non è eccessivamente grande, però è una piccola bomboniera, nel senso che abbiamo una buona scelta di piante, segue molto la stagionalità. Infatti per me come vivaista è appena finita la primavera, con tutte le fioriture delle azalee, dei rododendri, delle camelie, e adesso l'ho nuovamente riempito con quello che andrà a rallegrarci per tutta l'estate. Quindi per esempio qui abbiamo degli agapanthus, abbiamo degli oleandri, poi una bella sezione con tutti degli agrumi, anche agrumi un po' particolari, dai cedri alla mano di Buddha, ci sono dei mandarini cinesi, classici limoni 4 stagioni, pompelmi, e poi c'è una buona collezione di rose, rose rampicanti, rose tappezzanti, rose arbustive. E da qualche anno, perché io appunto da circa 3 anni che collaboro con Caminada Sementi, abbiamo una sezione di piante resistenti alla siccità.
E con i cambiamenti climatici è ideale pensare a questo.
Esatto.
E la cosa che sicuramente stavo pensando mentre parlavi è che è fondamentale avere una persona di riferimento che quando entri in un vivaio ti sappia consigliare in base alle tue necessità, anche ai tuoi desideri, però in realtà alle tue capacità, alle tue anche alla tua diciamo casa, il tuo giardino.
Assolutamente.
Perché se compri una pianta mediterranea e poi sei in un clima sbagliato,
esatto.
la farai morire.
Certo, infatti qui per chi frequenta il centro di giardinaggio sa che mi può trovare, e lo dico con un certo sorriso, nella casetta di legno. È ormai diventato un punto.
Ma questo è il tuo ufficio?
Sì,
in pratica,
sì, esatto.
La classica casetta di legno che si mette in giardino.
In giardino, esatto. Noi abbiamo deciso di farla diventare un po' il punto dove io posso dare delle piccole consulenze, che poi alla fine sono veramente molto semplici, però spesso mi capita di persone che vogliono mettere magari un ulivo, e quando gli faccio le domande dove andrà questo ulivo mi dicono in piena ombra, e quindi consiglio altri tipi di piante, oppure magari mi dicono voglio comprare una rosa, anche questa in ombra, e gli dirò non è proprio il caso la rosa in ombra, se no tornano dopo poche settimane dicendomi la rosa è ammalata. E quindi abbiamo anche una sezione di piante invece per l'ombra.
Quelle là in fondo cosa sono?
Sono delle piante a pompon, quindi sono delle conifere che vengono tagliate in modo regolare e vengono create così a pompon. Sono molto rappresentative, assolutamente si mettono davanti a degli uffici, un po' come piante di d'ingresso, ecco.
A pompon, bellissime.
Sì, sì, assolutamente, sì.
Torniamo, riavviciniamoci all'entrata del centro di giardinaggio. Passando davanti a questi agrumi ci sarà Daniele Reinhardt che sarà già impazzito,
sì,
perché addirittura la mano di Buddha l'avevamo soltanto vista da Eisenhut, quindi
sì,
per dirci, per capirci, un altro grande appassionato di agrumi. E poi continuiamo e vediamo che appunto è divisa in due sezioni, dalla parte più esterna ci sono quelle che sono, che hanno bisogno magari di più sostegno.
Esatto, esatto, quindi per esempio ho tutte le rampicanti, dalle clematidi alle classiche edere, ci sono i gessomini che adesso vanno per la maggiore e anche altre piante un po' particolari tipo le bougainvillee. Poi ci sono, si possono vedere, o i nostri radioascoltatori possono pensare alle callistemi, che sono quelle piante con tutti quei ciuffettini rossi, anche loro sono piante molto mediterranee. E qui davanti a noi per esempio ci sono dei pitospori, ci sono dei formium, delle salvie un po' particolari, delle conifere, e poi abbiamo un'ampia zona di piante invece officinali, dai rosmarini, l'origano, le mente, sono le piante che vengono utilizzate moltissimo in cucina.
È andata bene perché questa notte ha piovuto,
sì,
se no solitamente tu passi una buona parte del
una
tuo
buona
tempo.
Parte del mio tempo con la classica canna dell'acqua. Adesso abbiamo messo anche un piccolo impianto di irrigazione, goccia a goccia, però la canna dell'acqua, e io sono molto favorevole all'uso di questa perché mi permette di controllare quotidianamente le piante quando vengono bagnate.
Ma quando se ne vanno sei felice? Naturalmente perché hai reso contento un cliente. Ma sei un po' anche triste del fatto di lasciarle andare, perché alcune sono veramente,
sì,
belle.
Sì, esatto. Sì, ce ne sono alcune dove mi affeziono più di altre perché magari sono piante particolari. Ad esempio questo Cercis è l'ultimo della collezione che avevo, ne avevo circa una decina, sono piante importanti sia dal punto di vista proprio della pianta, che è alta tranquillamente, che supera quasi i 2,5 metri, e poi è una bellissima pianta quando fa la sua fioritura primaverile, ed è proprio l'ultima che mi è rimasta. Infatti sono in trattativa settimana prossima per vendere, è un po', devo dire, che mi dispiace.
Poi dopo la cosa facile qui è anche arrivare con l'auto, arrivare a caricarla,
sì,
perché
assolutamente,
come diceva Raffaele, essendo tutto in pianura, senza scalini, senza,
sì,
ingombri, si arriva facilmente e la si porta a casa.
Esatto, infatti a Cadempino la sezione del vivaio non l'avevamo, era molto, molto castigata in poche piante, però devo dire che Raffaele Camminata è stato lungimirante, nel senso che negli ultimi 2 anni aveva il suo progetto di vivaio, già c'era, ed eravamo a Muzzano con il vivaio. Era molto più grande, però secondo me meno fornito. Invece qui abbiamo potuto raccogliere tutto, è tutto, come dicevo inizialmente, una piccola bomboniera.
Tra l'altro, Anita, vedo la sezione dei vasi, qui si apre un mondo, perché i vasi, è la terracotta piuttosto che altri materiali,
certo,
la grandezza, la forma.
Sì, 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 sì.
E poi ho visto un'altra cosa che fa impazzire tutti, il mondo dei terricci. Quindi abbiamo tutti questi substrati, quelli più minerali, quelli per l'orto. Cioè, c'è un'ampia scelta.
Certo,
e quando si arriva in un centro di giardinaggio e c'è tutta questa scelta, deve esserci qualcuno.
Assolutamente,
che
perché
fornisce risposte.
La pianta già di suo è bella, però io ritengo che il vaso sia il vestito della pianta, perché non tutti possono permettersi di mettere le piante in piena terra, quindi il vaso, un bel vaso di terracotta, un bel cesto così, valorizza tantissimo la pianta. E chiaramente la scelta del terriccio è proprio il primo passo ottimale, perché molto spesso quando io vendo alcune piante letteralmente inseguo il cliente consigliandogli il tipo di terriccio adatto, perché per una azalea servirà il terriccio per acidofile, e se la si mette in un terriccio normale, povera azalea, non vede la luce.
Oggi mi porterò a casa del lapillo vulcanico, così.
Così, ok.
Cosa serve il lapillo vulcanico?
Il lapillo vulcanico, un po' come l'argilla espansa, può essere utilizzato sia come fondo da mettere appunto sul vaso per il drenaggio, sia come, diciamo, decorazione per vasi, sopra i vasi, o utilizzato anche nelle aiuole. All'interno delle aiuole viene messo dove c'è la terra in modo tale da abbellire. La stessa funzione la può fare anche la corteccia. Noi abbiamo diverse pezzature di corteccia, tutte queste evitano sia l'insorgere di malerbe, sia lasciano l'aiuola finita, completata.
La corteccia, che si differenzia dal cippato di legno?
Sì, dipende poi allora, la corteccia può essere di pino marittimo, può essere con scaglie più o meno grandi, di diverse pezzature, e quindi diciamo che è un prodotto più scelto.
Anita, sono senza parole. Bellissimo sentirti parlare. Basta solo scegliere la pianta in base alle proprie esigenze, alle esigenze della pianta stessa.
Esatto.
E poi il gioco è fatto.
Esatto, proprio così. E poi parte la bellezza di ammirare la pianta che si è acquistato.
Ragazzi, buongiorno, benvenuti anche voi. Daniele Reinhardt, buongiorno e buona domenica.
Buona domenica a te e a tutte le mamme.
Buongiorno ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Tiziano Pedrinis, benvenuto.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti da questo bellissimo centro.
Lo so, vi vedo. Siete nel vostro mondo e quindi tra poco faremo un giro anche insieme a voi. Nel frattempo direi che è arrivato assolutamente il momento di aprire le linee telefoniche, perché sono le 9:32 minuti in questo istante. 0848 03 0808, se volete parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra, ma perché no anche con Anita Negretti, vivaista qui da Caminada, e perché no anche con Raffaele Caminada. E poi c'è sempre il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Ascoltiamo una canzone e poi, come detto, saremo pronti a rispondere alle vostre telefonate. Adua, 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 adua.
Arriva dall'Olanda, in dal paese, dalla lavanda, quando le fura in veranda, butta la sura una branda, e se le tre fana d'Irlanda, penso of cosa alza domanda.
Si vuoi bif in dalla locanda, al pastis le da bevanda.
La domanda in d'un bot, le lega dal gran casot, che salta fena not.
L'ira al vila voce votantot.
Forse intorno a mezzanotte, al Gauguin l'era stracot, che era un'aria un rebelot, e un rasun se mai cazzot. Chissà che fin la fai, l'oreggia dal Van Gogh. Chissà che fin la fai, l'oreggia dal Van Gogh. Se l'è tagliata, l'è una storia disgraziata, lui con calma l'ha incartata, e per pare suterata, chi che dis che l'ha impanata, e magari anche mangiata, non Van Gogh l'ha regalata, ma nessuno l'ha più trovata. Chissà che fin la fai, l'oreggia dal Van Gogh. Chissà che fin la fai, l'oreggia dal Van Gogh.
Fai In diretta da Lamone oggi, come detto, pronti a rispondere alle vostre telefonate. Allora abbiamo in linea Mara. Buongiorno signora.
Buongiorno. Ecco, io avevo una domanda: come procedere per trattare in modo biologico la capocazza del melo, quanti trattamenti fare, le temperature, se devo già cominciare adesso?
Daniele.
Sì, buongiorno, è assolutamente il caso di cominciare, può utilizzare sia del Bacillus thuringiensis o della, mi verrà il nome, e deve fare almeno 3 trattamenti a spazio di 15 giorni uno dall'altro. E è importante che lo faccia, e altrimenti, specialmente se è un anno come questo di scarica dove le piante non sono molto cariche di frutta, perderà la produzione. Dovrà posare il Bacillus thuringiensis e ho un buco di memoria, ma se mi viene poi ve lo ridico.
Va bene. Sì. E bisogna trattare quando il tempo è caldo, freddo, quando non piove?
Assolutamente non trattare prima di una pioggia, durante una pioggia evidentemente no, sempre evitare, ma questo magari come prassi generica, di trattare al mattino presto o al pomeriggio per evitare la presenza delle api, per cui per non colpirle, anche se un Bacillus thuringiensis non le fa niente. L'altro punto che volevo dire era il virus della granulosi. Allora può usare anche quello, che è molto molto efficace. Sempre, comunque, in ogni caso, seguire le prescrizioni d'uso.
Va bene, grazie allora.
Prego.
Grazie mille, buona
Prego.
Domenica.
Buongiorno Mara, una buona domenica anche a lei. Maria Luisa, benvenuta.
Buongiorno, io ho una laiuola invasa dall'erba cavallina, l'equiseto, strappa strappa, ma non riesco a distoglierla. In più ho nei vasi di fiori che ho sul balcone, le piante non vanno avanti, deperiscono un po', e grattando un po' la terra trovo sotto dei bruchi, delle larve bianche, e penso sono quelle che mangiano le radici. Non so se sono dentro nella terra che gli metto dentro, che però non vedo quando metto la terra nuova, o se sono dentro non credo, nelle piante, non lo so. Cosa posso fare?
Sì, buongiorno. Beh, sì, iniziamo con la coda cavallina, l'equiseto. L'equiseto è una pianta veramente difficile da eliminare. Dunque, il metodo biologico senz'altro è quello di continuare a strappare. La coda cavallina ha un effetto, diciamo, al 60% se viene trattata con un prodotto selettivo per i tappeti erbosi. Chiaramente stiamo parlando di un diserbante, di conseguenza dovrà prendere tutte le precauzioni. Chiaramente se ci sono sotto dei fiori morirebbero anche i fiori. Dunque ha queste due possibilità per la coda cavallina, oppure lasciare la coda cavallina e cambiare posto per i fiori. Questa potrebbe essere la terza possibilità. Per quanto concerne invece le larve, bisognerebbe vedere che tipo di larve sono. Ce ne sono diverse in questo periodo nei terricci, nei vasi. Se lei ha utilizzato un terriccio con del composto magari ancora poco decomposto, è possibile che sia un terreno fertile.
Ho preso la terra nei sacchi ecco, che vendono nei grandi magazzini.
Ecco sì, spesso non è veramente di
non
ottima
qualità. Non è sterilizzata?
Sì, oltre a questo non è neanche di ottima qualità, perché poi essendo il composto veramente piuttosto grosso, invece di dare del nutrimento all'inizio lo sottrae per poi far ingiallire, e anche per questo che le piante faranno fatica a crescere.
Dunque,
io consiglio sempre di prendere della terra che forse costi un po' di più, che sia di buona qualità, ed eventualmente nei vasi mischiarla anche con della terra da campo. Non è necessario che sia sterilizzata, perché comunque bisognerà poi fare attenzione a quello che cresce, a quello che si sviluppa, agli insetti che possono arrivare in seguito. Ma se lo cambia ogni anno non dovrebbero esserci problemi, soprattutto se la terra la prende in una zona dove non ci sono delle grandi infestazioni. Chiaro che in certe zone del Ticino, Luganese, Mendrisiotto, abbiamo a che fare anche con la pupilla japonica, per cui se lei dovesse prendere della terra con dentro la pupilla japonica, le larve che sono nel suolo fino più o meno alla fine di giugno, se non erro, giusto? Potrebbero chiaramente anche loro mangiare le radici. Dunque, se lei riesce a mandarci la foto dei bruchi, forse in tre riusciamo a identificarlo.
Anzi, va bene, le ringrazio.
Grazie, ringrazio. Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci. Salve Maria Luisa. Ma Alfredo, non ho capito, la signora deve andare a prendere la terra dove?
Beh, non possiamo dire di venire qui da camminare, no, ma però se vuole venire non glielo impediamo.
No, ma tu dicevi allora, comprare spesso del terriccio, ma poi andare a prenderlo anche. Ma non ho capito, già mi immaginavo la signora che andava
a grattare per esempio della terra nel giardino e mischiarla al 50% con la terra dei sacchi.
Ma nel giardino di chi?
Nel proprio giardino.
Nel suo? Ah, ok, no, perché me la immaginavo col sacco in spalla.
O del tuo, se eventualmente. Se la
venga
metti
da me, signora. C'è Tiziano in linea, il Tiziano che conosciamo noi?
Mi par proprio qua, ciao.
Buongiorno Tiziano, come stai?
Sì. Benone, grazie, tutto a posto, sì.
Felci,
ecco, volevo domandarti un affare, perché Gualdì, io ciappavo per fortuna con un tarpusce, perché lui solo gira 10.000 km, porco. E allora, potere mio, seguitava, voltando sopra al giardino. Allora ciappavo e con lì le apposte. E voltavo sopra la terra e poi avevo già una mota da scravagit, ma quasi invisibile, russo. Proprio Rus mangia giù gli utenti, dopo schisceva coi diti. Però non gira mo. Chi lì può darti mai...
Scravagit? Scravagit? Cosa sono?
Tempè la tradizione.
Scarafaggi, magari.
Scarafaggetti, ecco, sì, tradotti.
Chi riesce ad aiutare Tiziano?
Il problema bisognerebbe sapere che insetto è e sapere se effettivamente dare problemi. Magari non dà nessunissimo problema. Colore?
Un decimo da millimetro, un colore rosso.
Ah, io dico niente allora.
Ma no,
potrebbero essere anche
come,
degli acari.
È come una cucinella che forse pisni, ma proprio pisna.
Forse sono... Allora sono le cimici carabiniere, sì, probabilmente. Se è una piccola cimice che ha questo disegno come degli occhiali sulle elitre,
ti dà una lente per avvicinarsi.
Ah, addirittura no, la cimice carabiniere sarà lunga almeno 5-6 mm, non di
no,
meno.
No, la fa mio millimetro, la fa al massimo un millimetro quadrato. Okay. È piccolissima,
se,
ma quella lì
se
la
riesci
mangia,
a farle la foto, ce la mandi che vediamo di... di trovarla.
Ci vuole la allora fotografia vado questa volta.
No, ma che la sono bomba da doppia appena sto roba. E ora fai
con l'ingrandimento però,
avardi da fatti.
Dai Tiziano, trova qualcuno in Val Bavona che sia capace di fargli una fotografia, poi ce la mandi.
Ma sono chi da par mio, gira mia un'anima a parte in quel
ma non c'è nessuno in Val Bavona tranne te.
No, chi induca su mi da chi ha, sono chi doma mi.
No, ma vedrai, tra 5 minuti avranno ascoltato tutti la radio e arriveranno tutti in tuo soccorso.
No, perché dopo se vai in giro mi tira in giro e dici a te diciamo un colpo, cioè. Allora perché ne è diversi che in specie, no? Quel di su una mornera arrivi su a mangiare insieme alla mia padrona e ne sogno fa guarda lì che lì un cognome mio fa che lì è quel che parla la radio. Ecco. e lui ascolta perché gli piace tantissimo la trasmissione e lui anche un po' da peore, che euro con le peggio a sementina, ma me la dice perché la conosci la voce, ecco. Salvedi un'altra volta la seconda.
Pensa a quanto sei diventato famoso.
Ma le grazie a te e ai soci che hai dire.
Tiziano, bene, mi spiace che non siamo ancora riusciti a darti una soluzione, però se qualcuno davvero riesce a fare una fotografia a questi insetti e ce la mandate, sicuramente riusciremo a rispondere. Per adesso ti saluto e ti ringrazio.
Alla fai mille foto, grazie a Vierte e dalla pazienza che hai più ascoltato. Buona giornata, grazie.
Altrettanto a te, grazie Tiziano, a presto. C'è Carmelo in linea, buongiorno.
Buongiorno, è sempre una gioia la domenica mattina ascoltarvi, l'unico giorno che resto a letto fino alle 10. Allora, ho un piccolo problema, che tempo fa avevo telefonato, c'ho due alberi di pere che praticamente mi avete detto che nella zona c'era qualche ginepro e per questo che non concludevano niente. Quest'anno avevo deciso di tagliarli, però sono carichi a zeppo. Cosa mi consigliate?
Allora, intende che sono carichi di frutta?
Di frutta, sì sì, poi le pere, pere piccoline che si vedono già benissimo.
Allora, io aspetterei magari una settimana.
Per salvarli?
Allora, aspetterei una settimana e 10 giorni e poi comincerei a fare un po' di diradamento se vede che i frutti sono eccessivi. Non è che deve fare contabilità, d'accordo, ma normalmente si calcola di avere un frutto e 40 foglie che lavorano, 40 foglie sane. Dunque non è che deve stare a contare, ma se vede che nei capolini fiorali sono troppe pere, magari al posto di 5 ne lascia soltanto 2. Ma lo faccio progressivamente, non di colpo, perché si fa un po' fatica a farlo e facendolo in modo progressivo almeno lei ha ancora la possibilità di togliere quelle pere che vengono danneggiate magari da un insetto, dalla carpocapsa e alla fine almeno avrà dei frutti di qualità. Ma aspettare ancora un attimo per essere sicuri che la legagione sia perfetta, perché la pianta è in grado anche di fare un'autoselezione dei frutti, una cascola naturale. Allora, aspettare ancora un attimo e poi intervenire.
D'accordo, gli altri anni avevo trattati con adesso non mi viene la parola, comunque li ho trattati, quest'anno ho deciso di non fare niente, tanto ero convinto di tagliarli. E come trattamenti
secondo me si sono spaventati. Si sono spaventati e si sono messi in riga.
Ecco, ma quando sono bravi. Allora, come trattamenti non posso fare niente, il rame, ecco, posso spruzzare il rame o no?
Guardi, il rame sulla vegetazione non va assolutamente bene perché le piante da frutta non lo sopportano sulla vegetazione. Lei può prendere qualsiasi altro fungicida, da un rondo classico a uno zolfo, ma quello che deve tenere anche molto sotto controllo nel caso se ci dovessero essere degli attacchi di forti attacchi di afidi. Non tratti appena ci sono due afidi, ma aspetti che il danno sia conclamato.
E il momento di adesso sono piccolissimi le pere praticamente, devo aspettare che sono più grossi o quando devo spruzzarle?
Allora, per spruzzarle lo può fare anche subito, specialmente se c'è stato un grande periodo di pioggia, lo può fare, e invece per il diradamento deve aspettare che i frutti abbiano almeno un 3 cm di diametro.
Ah, d'accordo. Sì. E allora la ringrazio infinitamente.
Grazie a lei.
È sempre una gioia ascoltarvi. Grazie, buona domenica a tutti.
Buona domenica.
Grazie a lei, grazie Carmelo, una buona domenica. Tra poco ascolteremo anche Elda, Silvia, Corrado, Consuelo e Ruth che sono già al telefono con noi, ma adesso è arrivato il momento dei Vadvook.
Strada chi la fa mi armo, la mia strada in due cresani fior, se il mar già pega e fuggia lì una rosa che lassù mi ho in posa aspettando tu mami. Carezza in questi noggia mo di spa, e prezza tu una murta cala un fian, troppo dolce per questo mondo ortica, sapendo che la vita la faceva da me ste. Rosa, vai a con Dio, sta sento un fior, con la passione in dos. Rosa, vai a con Dio, sta sento un fior, sta sempre il triste ros. Mm-hmm.
perché la strada chi la fa mi arrumor, perché gavero il silenzio, parfa cresso un fior.
E siamo in diretta oggi da Lamone, pronti a rispondere alle vostre telefonate. Vedo che c'è Elda in linea. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Sente, nel mio prato crescono dei funghi a semicerchio col gambo fine, marroncini, no? Ma non vicino alle piante, sull'erba. Sono dannosi, adesso li ho rastrellati.
Allora, buongiorno, si tratta di cerchi delle streghe, solitamente non è un solo fungo che agisce, ma è un insieme di diversi funghi e non sono pericolosi per il tappeto verde fin tanto che la presenza non decompone a tal punto l'humus creando tanto azoto e a questo punto il tappeto verde può ingiallire bruciandosi. Spesso però la presenza di questi funghi fa sì che sotto il tappeto verde cresca chiaramente diversamente, dunque più rigoglioso dove ci sono questi funghi o no. Però è possibile anche che il tipo di cerchio delle streghe che lei abbia sia solamente dovuto dalla presenza di questi funghetti. Allora a questo punto ha fatto benissimo a tagliare e basta. Di solito la presenza dei cerchi delle streghe fa sì che l'acqua faccia fatica a penetrare all'interno del suolo. Ecco, soprattutto durante l'estate. Dunque,
sì, perché è un'erba brutta e c'è di tutto in questo
va benissimo, no? Va benissimo, sì. Significa biodiversità. Però se dovesse avere questi... se dovesse avere questi problemi nel bagnare, allora esistono dei formulati a base di agenti umettanti che aiutano invece l'acqua a penetrare nel tappeto verde. Questo fa sì che anche l'azoto che viene prodotto da questi funghi venga poi diluito e allora non si hanno questi problemi con un eccesso di azoto che potrebbe fare ingiallire.
Sì,
dunque, per ricapitolare,
è solo questo periodo che crescono, dopo mi sembra che smettono.
Potrebbero tornare anche in autunno.
Sì, però
quando
è dovuto magari al
umidità.
Concime? È dovuto al concime o no? No.
Allora, potrebbe essere dovuto a una carenza a una scarsa presenza di funghi antagonisti all'interno del suolo. Però ecco, se ci sono non è che si può fare un granché.
Sì, ma io faccio niente, non lo bagno neanche quel prato lì, poi verde, dopo si rigenera da solo, no? Diventa verde da solo anche se diventa brutto d'estate.
Me lo lasci dire, è un'ottima scelta.
Brava Elda.
Sì, va bene, allora non devo preoccuparmi per le piante vicino, no?
No, assolutamente. Se non sono dei gruppi di funghi che crescono tutti assieme, ma sono ma hanno una disposizione a cerchio, no?
Sì, non è l'armillaria, no, va bene.
Brava Elda.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno a lei, arrivederci, a risentirla Elda. Buongiorno anche a Monica Thaler, portavoce di Ticino Wine, benvenuta.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Torna puntuale l'appuntamento con Cantine Aperte, dunque evento tanto atteso per davvero migliaia di persone che sono appassionate. 20-21 maggio nel Sopraceneri, 27-28 maggio nel Sottoceneri. Monica, siamo arrivati a quale edizione?
Siamo alla 23esima edizione, calcolando che c'è stato lo stop durante la pandemia, se no saremmo comodamente alla 25esima edizione.
Quindi è uno degli eventi top per Ticino Wine?
È sicuramente l'evento più importante di tutto il settore. e quest'anno partecipano complessivamente quasi 80 cantine e anche il pubblico è sempre molto numeroso.
Quindi, come detto, si parte con il Sopraceneri, dunque sabato e domenica prossima. Ogni cantina ha diversificato l'offerta. C'è un sito apposito dove si trovano tutte le informazioni suddivise proprio per tutte le cantine.
Allora sì, esiste un sito dedicato che è www.cantineaperte.ch e su questo sito le aziende sono suddivise tra Sopraceneri e Sottoceneri, quindi accedere alle informazioni è molto più semplice. In più, quest'anno, novità di quest'anno, abbiamo introdotto un pieghevole che è sicuramente molto più maneggevole di quanto non fosse il libretto e con un'importante riduzione di spreco di carta. Ecco.
La scelta di una cantina, perché visitare una cantina piuttosto che un'altra? Come dicevi, 80 cantine, vuol dire che è difficilissimo selezionarne alcune. È vero che sono poi alla fine 4 giorni tra il primo e il secondo fine settimana, però solitamente perché le persone scelgono una cantina piuttosto che un'altra? Solo per il vino o c'è di più?
Ma la scelta delle cantine dipende tanto anche da chi compie questa scelta, perché i nostri visitatori sono un pubblico molto variegato. Abbiamo gli intenditori che vogliono sapere tutti i segreti della vinificazione, dall'altra parte ci sono invece i neofiti che si avvicinano per la prima volta e vogliono conoscere quello che sono le basi della produzione del vino. Non da ultimo c'è anche un folto numero di persone che partecipa proprio per il piacere di festeggiare della festa e godere e scoprire il territorio.
Allora ricordiamo ancora una volta il sito internet importante
www.cantineaperte.ch.
E noi quest'oggi cominciamo, diciamo che noi facciamo un pre-cantine aperte oggi, perché di fronte a noi vediamo che c'è Patrick Ballabio con cantina Riva Morcote, Cec Franchini con cantina Poggio del Cinghiale e Sasha Pelossi cantina Pelossi qui oggi da Caminada, presenti per presentare anche il loro vino e unirsi anche a loro a questa festa che ha voluto organizzare Raffaele Caminada, che ringrazio ancora per averci ospitato oggi qui. Grazie Raffaele e buona avventura.
Grazie mille, grazie a voi, sì, che vada tutto bene. Io ho appena fatto 30 anni di azienda, i miei primi 30 anni, non ne vorrei fare altri 30, però...
Dai, ci rivediamo tra 25.
Va bene.
Grazie Monica Thaler, ci rivediamo e risentiamo a Cantine Aperte il prossimo fine settimana e quello successivo.
Ecco, magari permettimi di dire una cosa. Nel Sopraceneri ci sono delle cantine che hanno organizzato un bus navetta per portare i partecipanti a visitare complessivamente 8 cantine, quindi vale la pena approfittarne.
Assolutamente.
E l'ultimo, dopo sto zitta, prometto.
No, prego.
Non volevo augurare a tutte le aziende partecipanti e ai loro collaboratori, così come ai visitatori, due piacevoli fine settimana, con la raccomandazione, come sempre, di bere con moderazione.
Grazie Monica Thaler, Ticino Wine, grazie anche ad Anita e ai tre esperti dell'Ora della Terra. Ci ritroviamo tra 7 giorni, tra pochissimo, la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch